Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti.
Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia e i vostri occhi e quanta gente ci sta.
Buongiorno a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, oggi sono proprio contento perché ho visto l'ex presidente della Camera Laura Boldrini intervenire con vibrante indignazione sulla scena che si è vista delle donne islamiche recintate e ghettizzate, no? Ce l'avete in mente tutti quella fotografia veramente da un'altra epoca e da un altro mondo della comunità islamica che pregava per la fine del Ramadan a Roma, con le donne messe in un recinto dietro, tutte velate e ghettizzate fisicamente. Ma la presidente Boldrini ha detto, anche col prestigio istituzionale che deriva appunto dal suo percorso nelle istituzioni dello Stato, ha detto che è una cosa inaccettabile, che in Italia non si può vedere questa cosa, che è uno sfregio a ogni donna e che non c'è posto in Italia per chi ha quell'idea della donna. Sono molto contento. Ho visto anche indignarsi per esempio Rula Gebral, ho visto che si è indignata lei ha, in nome dell'Islam moderato maggioritario, ha detto che si è dissociata espressamente, ha detto che ha provato vergogna e che è una scena orrenda e che qualunque donna islamica vera deve dissociarsi e stigmatizzarla. Sono molto contento che l'abbia fatto, non era scontato. Sono molto contento perché ho visto, sempre oggi, ho visto il collettivo femminista per eccellenza, non una di meno, che ha convocato una manifestazione, una grande adunata contro il patriarcato islamico di fronte a quella scena orrenda, no? Ha detto: noi, proprio noi che facciamo del corpo della donna il nostro valore guida e dell'autodeterminazione della donna la nostra stella polare, scenderemo in piazza, a maggior ragione in questo caso, dove dei corpi delle donne e delle libertà delle donne sono state espressamente violate e calpestate. Sono molto contento perché ho visto in tutti i programmi TV se ne parla. Luciana Littizzetto si è indignata, no? Da Fazio ha fatto un editoriale contro questi maschi islamici, no? Afflitti dalla sindrome del Walter piccolo, come lei dice, che quindi hanno questo approccio censorio nei confronti delle donne. Sono contento perché ho visto che Elie Schlein, la segretaria del PD, presenterà una mozione urgente in Parlamento per unire la politica contro questa proprio scempio del diritto, no? Proprio lei, in nome del suo progressismo femminista o transfemminista, non so come lei si voglia definire, ma comunque c'è in questa battaglia Elie Schlein. Sono contentissimo, sono contento che tutti i giornaloni progressisti, Repubblica, Stampa, hanno dedicato la prima pagina monotematica a questa notizia gravissima che ha surclassato tutte le altre, hanno messo la foto bene delle donne recintate oggi in Italia nel 2024. Sono molto contento che addirittura il Presidente della Repubblica Mattarella ci ha tenuto, no, a elevare uno dei suoi moniti dicendo che nell'Italia appunto del 2024 non c'è posto per una concezione della donna di questo tipo e che sui nostri valori fondamentali non si arretra. Insomma, ero davvero molto contento perché avevo visto tutto questo. Poi mi sono svegliato davvero e ho capito che non era successo niente di tutto questo. Bene, state con noi perché ora parleremo con Mardi Allam anche di questo. A tra poco.
Tra un manifesto e lo specchio,
avete ascoltato Liberamente.
C'è un equilibrio tra tutte le cose. Luce e ombra. Bene e male.
Non ci saranno più regole. Il popolo si sta sollevando.
Se quell'equilibrio viene turbato, l'universo lo corregge.
Ogni sabato, ore 16. Ogni domenica, ore 14. Il grande cinema. Movie Time. Con Vincent.
Il mondo ha di nuovo bisogno di te, della tua magia.
L'intrattenimento, l'azione, l'avventura. Movie Time, la magia del cinema.
Dentro l'ignoto. Quella è la destinazione.
Radio Libertà, vi aspettiamo.
Direi che siamo alla resa dei conti.
Il buono è il cattivo. Mercoledì, giovedì e venerdì, dalle ore 12 alle 13, Che giorno è? Con Pierluigi Pellegrin. Ed è tutto magna magna con Sammy Varin. Brutto non ascoltarli.
Parole, parole, parole.
Ascoltami.
Va ora in onda Parlando Liberamente, l'intervista settimanale del direttore Giovanni Sallusti con i protagonisti dell'attualità, della politica, del giornalismo.
Parole, parole tra noi.
Ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
Che cosa sei, che cosa sei, che cosa sei.
Va bene. già vent'anni o poco più. Nessuno la vide da lassù. L'assassino ha volato sugli anni suoi. E suoi triventi, dimmi adesso cosa vuoi. Giusta per volare, passando sotto un cavo, tanto per giocare, 7 secondi di silenzio bomboato. Amico Joe, erano in 20 insieme a lei.
Eccoci qua, scusate, abbiamo ripristinato i nostri potentissimi mezzi tecnici e dovrebbe essere la volta buona, per cui siamo collegati con l'amico Magdi Cristiano Allam. Ci senti, Magdi?
Ti sento benissimo, buongiorno a tutti gli amici di Radio Libertà.
Allora, grazie di essere con noi anzitutto e grazie della pazienza. Senti, io vorrei partire, diciamo, da una domanda di scenario, poi affrontiamo i singoli, diciamo, no, esempi che ti vado a fare. Però mi sembra che noi siamo, in un momento molto particolare. Allora, per capire quello che, diciamo, filosoficamente si può chiamare spirito del tempo, siamo in un momento in cui in Italia si chiudono scuole per Ramadan. Sul macro, diciamo, si riaffaccia l'ISIS con atti violenti e con minacce. In Italia si vede la fotografia di una comunità che prega con le donne espressamente recintate e ghettizzate. A Montpellier, non una oscura provincia iraniana, a Montpellier una ragazza è stata picchiata selvaggiamente dai suoi compagni, diciamo appartenenti alla comunità islamica, ed è in fin di vita perché rifiutava di mettere il velo. Cioè, in che momento siamo? Qual è lo spirito del tempo che stiamo vivendo?
Temo che siamo in una fase estremamente critica, dove il vuoto presente in Europa, in particolare in Italia, ed è un vuoto dovuto al tracollo demografico, dovuto alla umiliazione dell'economia reale da parte dello strapotere della grande finanza virtuale di natura speculativa globalizzata, dovuta al collasso dello Stato, le cui istituzioni non sono in grado di adempiere a quelle funzioni che corrispondono al bene dei cittadini, questo vuoto viene colmato man mano dalla realtà sempre più emergente, sempre più impositiva, aggressiva dell'Islam. E il fatto che ci sia stato una successione di eventi che a livello mondiale hanno accreditato l'Islam come forza vincente, da quando il 15 agosto del 2021 i Taliban a Kabul riuscirono a cacciare gli americani, costringendoli ad una fuga precipitosa e umiliante, che ha ispirato l'attacco terroristico di Hamas contro Israele il 7 ottobre del 2023. Ciò ha incoraggiato le forze terroristiche ed estremistiche ed integraliste islamiche, che sono già annidate all'interno dell'Europa, a uscire sempre di più allo scoperto, con la complicità, la connivenza di fazioni interne all'Europa e all'Italia, che promuovono un'alternativa globalista, il nuovo ordine mondiale, così come indicato in modo esplicito da Klaus Schwab, fondatore e presidente del World Economic Forum.
Certo. Senti, come ti spieghi, diciamo, allora, premesso che questa è la diagnosi generale, no, che spiega i singoli fenomeni imbizzarriti e folli che abbiamo sommariamente descritto prima, perché c'è, se è questo lo stadio dell'emergenza, come ti spieghi la mancanza di una reazione all'altezza dell'emergenza da parte della civiltà occidentale, no, che in teoria dovrebbe presidiare la libertà, che è quello che la connota, no, prima e oltretutto? Perché questa mancanza di reazione, se non questa connivenza, come la chiami tu, di fatto?
Ma prendiamo il caso specifico della scuola Iqbal Masih a Pioltello, nel Milanese. Tutti i protagonisti che hanno promosso la chiusura della scuola il 10 aprile, in concomitanza con la festa della fine del Ramadan, sono tutti italiani formalmente cristiani, sia che si tratti del dirigente scolastico, del collegio dei docenti, del consiglio d'istituto, che include anche i genitori degli studenti, sia che si tratti del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha sostenuto questa iniziativa, sia in ambito ecclesiale, dove i tre parroci di Pioltello, l'arcivescovo di Milano, la curia milanese, la conferenza episcopale italiana, hanno loro promosso questa iniziativa. Non sono stati i musulmani a chiedere la chiusura della scuola Iqbal Masih a Pioltello, ma sono stati gli italiani cristiani cattolici a volerlo. E questo ci fa toccare con mano che siamo una civiltà decaduta, che ha del tutto annullato la certezza e l'orgoglio di chi siamo sul piano della nostra fede, della nostra identità, dei nostri valori, delle nostre regole, delle nostre stesse leggi, e siamo noi stessi che promuoviamo il nostro suicidio, favorendo chi oggi più di altri promuove la nostra sostituzione, sia sul piano etnico, sia anche la nostra sostituzione sul piano valoriale, sul piano religioso. Ed è l'Islam che lo fa da 1400 anni.
Certo, diciamo che quello che dipingevi tu, mi viene da dire, è quello che forse il più grande filosofo conservatore, diciamo a cavallo tra 900 e 2000, cioè Roger Scruton, chiamava oicofobia, no? Cioè odio di sé, fondamentalmente, no? Rigetto della propria casa, della propria cultura, della propria tradizione. Mi sembra quella un po' la malattia che ci affligge, ecco. Ma a questo proposito, tu hai scritto un nuovo libro che si intitola Un miracolo per l'Italia. Un libro molto interessante che consiglio a tutti i nostri ascoltatori. Parto da una cosa apparentemente micro che ho trovato nel libro, ma che credo e temo sia la spia nella cronaca, no, dell'allarme che suonavi tu. È una cosa che io non sapevo e mi ha colpito molto. Tu scrivi che in 5 capitali europee, tra cui se non erro Londra, che se vuoi insomma, no, la capitale storica dell'anglosfera, no, che ha figliato proprio al culto della libertà individuale, e Bruxelles, no, cioè la capitale formale, se vuoi, del vecchio continente, e in altre 3 capitali, il nome più diffuso oggi, cioè mentre stiamo parlando, è Maometto. Ma è incredibile questa cosa, non credo se ne abbia una percezione, ecco.
Sì, è la manifestazione più esplicita del tracollo demografico, che rappresenta in assoluto la nostra maggiore e principale emergenza, di cui purtroppo non se ne parla proprio e non si comprende la gravità del fatto che noi oramai siamo prossimi all'estinzione come popolo italiano. Siamo prossimi ad una nuova realtà in cui si parlerà degli italiani così come noi oggi parliamo dei falisci, degli etruschi, dei romani. Il dato che attesta questa realtà sul piano scientifico è l'indice di fertilità, che è un parametro che nella scienza demografica indica il numero medio di figli per donna fertile. Affinché la popolazione possa salvaguardare se stessa, l'indice di fertilità deve essere del 2.1, che significa semplicemente che a fronte di 2 genitori che se ne vanno, restano in vita 2 figli. Oggi l'indice di fertilità in Italia è dell'1.2. Di generazione in generazione noi ci dimezziamo. Il vuoto, se non viene colmato dagli italiani, viene colmato dagli stranieri. E gli stranieri che noi fin troppo generosamente, ingenuamente, illimitatamente, incondizionatamente accogliamo tra virgolette, sono prevalentemente giovani maschi tra i 20 e i 30 anni, islamici. Questo è quello che poi si traduce nella prospettiva prossima della nostra sostituzione etnica e della nostra islamizzazione anche demografica, oltre ad una islamizzazione che è radicata e che si sostanzia di una fitta rete di moschee, di scuole coraniche, enti assistenziali e finanziari islamici, centri studi, centri di formazione. In aggiunta all'evento diciamo più recente, che è l'infiltrazione degli islamici strumentalizzando una democrazia che è appiattita solo nella dimensione formale del rito delle elezioni, l'incursione degli islamici nelle nostre istituzioni fino a raggiungere delle vette, come è il caso ad esempio del sindaco di Londra o anche del capo del governo della Scozia, che è un pakistano islamico e che per 5 volte al giorno trasforma il suo ufficio in una sala di preghiera islamica.
Incredibile, più parlavi più mi veniva da pensare che 8 anni fa, mi sembra, forse 9, uscì un libro di Michel Houellebecq, no, Sottomissione, e noi, anch'io mi ci metto, allora lavoravo anche nelle redazioni culturali dei giornali, lo collocammo nel genere distopico, no? E invece non era una distopia, era forse l'anticipazione, ma di una cosa che sta accadendo, cioè una sorta di cronaca ante litteram, perché mi sembra che tu stai dipingendo diciamo quella situazione a cui hanno sempre mirato, no, per esempio i fratelli musulmani, cioè l'ottenimento di una sottomissione strisciante ottenuta per penetrazione capillare, non per conquista violenta, una cosa che ha teorizzato recentemente anche il premier turco Erdogan, se non sbaglio, e quindi in realtà Houellebecq non era una distopia, era semplicemente, vedeva diciamo minimamente più lontano della maggioranza degli osservatori, ecco.
È assolutamente corretto. Noi abbiamo dei fatti accaduti in passato che attestano quello che è il processo e quello che è la conseguenza del tracollo demografico. Il tracollo demografico è la causa principale che portò alla fine dell'impero romano d'Occidente nel 476. Il declino è iniziato nel 165, quando ci fu quella che viene considerata la più letale pandemia della storia antica, durata fino al 180. Nel 212 l'imperatore Caracalla, figlio di Lucio Settimio Severo, che era un imperatore romano berbero africano nato a Leptispagna e che iniziò una dinastia di imperatori berberi africani, promulgò l'editto, la Constitutio Antoniniana, con cui concesse la cittadinanza romana a tutti i sudditi dell'impero per colmare il vuoto presente nelle campagne. I contadini erano fuggiti perché c'era stata una grave carestia, e il vuoto presente nell'esercito per il venir meno di soldati a causa delle guerre che i romani sferravano ai quattro angoli dell'impero. E fu così che dal sud arrivarono i berberi africani nelle campagne, e dal nord i romani aprirono le frontiere ai barbari perché avevano bisogno di soldati, in un contesto in cui all'interno era venuta sempre meno la certezza dei valori e delle regole, si era diffusa la dissolutezza dei costumi, in cui c'era anche una crisi economica grave che noi oggi definiremmo iperinflazione. In questo contesto, nel 476, il generale barbaro Odoacre depose con un colpo di stato militare, perché lui era inserito all'interno dell'esercito romano, l'ultimo imperatore romano d'Occidente, Romolo Augusto, denominato anche Augustolo, perché nel 476 aveva appena 15 anni. Ed è così che è finito l'impero romano d'Occidente, non per la forza dei barbari, ma per l'intrinseca fragilità dei romani. Non è stato un omicidio, ma è stato un suicidio.
Certo. Senti, ai miei occhi, diciamo teoricamente, no, le due leve principali per ostacolare questa fragilità che ha la nostra civiltà sono poi fondamentalmente due, no? Cioè sono la tradizione del liberalismo, no? la grande diversità liberale della civiltà occidentale, e la tradizione del cristianesimo, in primis nel nostro caso della Chiesa Cattolica, no? Che dovrebbero essere due argini a questo processo di autodissoluzione che ci stai descrivendo tu. Come mai non lo sono più, non lo sono abbastanza, o comunque insomma ci sembra ci sia un'abdicazione, ecco, da parte di questi due grossi filoni che ci dentro in quanto occidentali?
Sì, ma purtroppo il pensiero laico in Europa è diventato un pensiero relativista. E il relativismo è degenerato nell'autodistruzione per il venir meno della certezza identitaria. Siamo in un'Europa dove si infierisce contro il cristianesimo, che piaccia o meno, ma è la radice storica dell'Europa. La prima volta nella storia in cui viene utilizzato il termine europei inteso politicamente è nel racconto di un monaco che descrive l'esito della battaglia di Poitiers nel 732, dove l'esercito cristiano di Carlo Martello bloccò l'avanzata degli islamici, che erano riusciti a conquistare tutta la Spagna. E quindi, piaccia o meno, l'Europa nasce con una radice cristiana, al punto che Goethe disse che il cristianesimo è la lingua comune dell'Europa, perché effettivamente tra i paesi europei non c'è nulla che li accomuni se non il cristianesimo. Sono paesi che hanno lingue diverse, hanno culture diverse, hanno storie diverse. Ciò che li unisce è il cristianesimo. Se viene meno questo elemento di coagulo, di coesione, no, l'Europa non regge. Il venir meno è stato agevolato dalla Chiesa Cattolica, che a partire dal Concilio Vaticano II con il documento Nostra Aetate del 1965 firmato da Paolo VI, si è iniziato un processo di legittimazione dell'Islam su delle basi assolutamente infondate, dove si afferma che si adorerebbe lo stesso Dio, mentre non c'è nulla in comune tra il Dio unico dell'ebraismo, il Dio uno e trino del cristianesimo e il Dio pagano arabo Allah preesistente all'Islam, dove si afferma che discenderemmo da Abramo, ma l'Abramo coranico non ha nulla a che fare con l'Abramo biblico. E questo relativismo religioso si è evoluto man mano fino a sfociare con l'attuale Papa Francesco nella piena legittimazione dell'Islam come religione, che viene messo sullo stesso piano del cristianesimo, concependolo in modo folle come una religione d'amore e di pace, dimenticando che il Corano è il testo che più di altri al mondo legittima e ordina di discriminare, odiare, combattere, uccidere tutti i miscredenti, e per miscredenti si intende tutti i non musulmani, così come si dimentica che Maometto è stato un criminale che ha personalmente sgozzato e ucciso i capi della tribù ebraica dei Banu Quraiza nel 627 a Medina, dove la tribù fu sterminata, ed è il Corano stesso e soprattutto i racconti e detti attribuiti a Maometto che sono raccolti nella Sunna, la tradizione, che attestano che nel 627 tra i 600 e 900 ebrei maschi adulti furono sgozzati e decapitati.
Diciamo non una biografia e un approccio molto simile a quello di Gesù Cristo, via, ecco, mettiamola così.
Totalmente in contrasto, totalmente in contrasto. Gesù non ha mai ucciso nessuno, non ha mai ordinato di uccidere nessuno, non si è mai compiaciuto dell'uccisione di nessuno, ha donato la propria vita, ha sacrificato la propria vita per redimere l'umanità.
Certo, rispetto, diciamo, a questa involuzione, a questa malattia interna anche del cristianesimo, anche della Chiesa cattolica che hai ripercorso tu, mi viene da dire che, come dire, c'è stato un colpo di reni, no? una controtendenza, che è stato il pontificato di Benedetto XVI. Non a caso il richiamo che tu fai all'esistenza di un nocciolo di realtà oggettivo assoluto che non si può mettere in discussione, per non cadere nel relativismo masochista, è un appello ratzingeriano il tuo, no? E non a caso Benedetto XVI, col discorso di Ratisbona, per cui fu linciato, come dire, dall'intellettuale organico a reti e giornali unificati, in quel discorso ricordava che tutto ciò che ha fatto l'Islam l'ha fatto per mezzo della spada, citando un dotto bizantino, e poi fece un'analisi molto più profonda, no, della differenza culturale. Quella stagione è stato effettivamente l'ultimo colpo di reni e, come dire, forse non a caso si è interrotta in modo irrituale, no?
Benedetto XVI è stato il Papa che più di altri ha salvaguardato e affermato l'indissolubilità di fede e ragione. Nel 2006, il 12 settembre del 2006, data in cui Benedetto XVI nell'università di Ratisbona in Germania pronunciò la Lectio Magistralis, che aveva proprio come titolo Fede e Ragione, mi affascinò da musulmano, perché arrivò a sostenere che non ci può essere una vera fede in contrasto con la ragione, e partendo dalla ragione, quasi tenendoci per mano, portava a attestare la bontà della fede. E in quest'ambito lui evidenziò come l'Islam non è una vera religione, perché è totalmente in contrasto con la ragione. Quindi è stato un discorso, se vogliamo, razionale il suo, e il fatto che fosse un papa a farlo, come dire, non poteva non colpirmi, non affascinarmi anche. Ma anche in precedenza, nel 2004, quando era ancora il cardinale Ratzinger, in una lectio magistralis tenuta in una sala del Senato, quando all'epoca lo presiedeva Marcello Pera, anche lui un filosofo ateo dichiarato, ma che come Benedetto Croce, anche e come poi successivamente Oriana Fallaci, che ho avuto l'onore di poter essere stato suo amico, pur essendo atei, entrambi di tutti e tre dissero: non possiamo non definirci cristiani, non possiamo non prendere atto che la nostra libertà, che la nostra dignità, che la sacralità della nostra vita risiedono nel cristianesimo, risiedono nella civiltà cristiana. E in quella circostanza, nel 2004, il cardinale Ratzinger denunciò l'Occidente che odia se stesso, perché più incline ad assecondare le istanze altrui che non a salvaguardare la propria fede. E fece il caso dell'Islam, disse: se si offende l'Islam tutti denunciano, tutti condannano, se invece si offende il cristianesimo solo in questo caso tutti dicono che è libertà d'espressione. Ecco perché siamo una civiltà decaduta che non ama se stessa. Abbiamo perso il sano e legittimo amore di se stessi.
Beh, se pensi a un caso, come dire, abbassando drasticamente il discorso, però un caso di cronaca recente: se avessero fatto uno spot, come dire, sulle patatine del profeta, no? Come dire, irridendo un momento di, diciamo, rito islamico, io, come dire, non oso immaginare cosa sarebbe successo, no? Invece il cristianesimo è un oggetto pop con cui si può, come dire, mettere in scena la qualsiasi.
È corretto.
Senti, visto che noi in due giorni abbiamo avuto la fortuna di parlare con due amici veri di Oriana Fallaci, che non ne aveva molti essendo una donna pensante, perché ieri abbiamo parlato col direttore Vittorio Felt, che era un amico di Oriana Fallaci,
sì,
e oggi siamo qui con te. Allora volevo chiederti questo a proposito della Fallaci. Io credo che lei abbia ancora più ragione oggi che all'indomani dell'11 settembre 2001. Nel senso che lo scontro di civiltà di cui lei parlava è appunto nei fatti, dalla cronaca minuta degli spot televisivi al dramma, per esempio, della guerra in Medio Oriente. Allora, ma mi chiedo questo: com'è possibile che, se in Medio Oriente in questo momento tra Israele e Hamas è uno scontro di civiltà, e mi sembra evidente quale sia la parte, come dire, che incarna la nostra civiltà, com'è possibile che nelle università più prestigiose d'Occidente, degli Stati Uniti soprattutto, fondamentalmente si inneggi ad Hamas? Cioè, noi abbiamo una sorta di quinta colonna intellettuale d'élite permanente, no, dentro la nostra civiltà. Come accidente è successo questo?
Ci sono due fattori che portano a questo comportamento che è autodistruttivo della propria civiltà. Il primo è un inveterato, radicato e mai del tutto eliminato pregiudizio nei confronti degli ebrei. Ed è un pregiudizio presente sia in ambito religioso cristiano, sia anche in ambito ideologico, sia nella sinistra sia nella destra, che riesplode violentemente ogni qualvolta ci sia l'occasione per infierire contro gli ebrei e, nel caso specifico, contro Israele come stato del popolo ebraico. La seconda ragione per cui si assiste a questo comportamento autolesionista è che c'è una grande ignoranza della storia, in particolare l'indicazione della Palestina e dei palestinesi come entità politiche. La Palestina non è mai esistita come entità politica, non c'è mai stato uno stato della Palestina nella storia. Palestina è sempre stata una denominazione geografica, ma quando nel 135 l'imperatore Adriano, dopo l'immane strage degli ebrei nella terza guerra giudaica, in cui secondo la storia furono uccisi 580.000 ebrei, il territorio degli ebrei, che si chiamava Giudea, dall'imperatore Adriano fu sostituito con il nome Siria Palestina. Quindi Palestina compare dal 165 come denominazione, da 135, scusatemi, come denominazione geografica. Tanto è vero che in tutti i califfati islamici, fino all'ultimo turco ottomano che finì nel 1924 con la nascita della Repubblica della Turchia, il territorio geografico denominato Palestina faceva parte di una circoscrizione, di una wilayat dell'impero turco ottomano, che era la wilayat di Beirut, quindi la circoscrizione di Beirut, ma non è mai stata considerata una entità politica. Tanto è vero che nella risoluzione 181 del 29 novembre del 1947, con cui l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite promulgò una risoluzione, appunto la 181, con cui fu decisa la spartizione del territorio che geograficamente veniva indicato come Palestina mandataria, quindi un territorio geografico, la Palestina, affidato al mandato della Gran Bretagna, e decise la spartizione di quel territorio in due stati. Uno stato ebraico, che viene chiaramente indicato nella risoluzione come stato ebraico. Il secondo stato, nella risoluzione 181, viene indicato come uno stato arabo, non palestinese, perché nel 1947 il concetto di palestinese o di Palestina in senso politico non esisteva, era semplicemente una denominazione geografica, al punto che anche gli ebrei, fino al 1948, quando nacque lo Stato di Israele, anche gli ebrei venivano indicati come palestinesi, perché era un'entità geografica, è come dire laziali o lombardi. Quindi la confusione che si fa tra la Palestina e i palestinesi come entità geografica, concependoli invece come entità politica, fa sì che ci si immagini che gli israeliani avrebbero occupato un territorio che politicamente apparteneva ad un altro popolo, ed è un'assoluta menzogna. Casomai sono stati gli arabi che, rifiutando pregiudizialmente l'esistenza di Israele, dopo che il 15 maggio del 1948 David Ben Gurion annunciò la nascita dello Stato di Israele conformemente alla risoluzione 181 delle Nazioni Unite, scatenarono la prima guerra arabo-israeliana, la persero, e sul territorio su cui sarebbe dovuto nascere lo Stato arabo, quel territorio fu invece spartito con la Giordania, che occupò e si annesse la gran parte di quei territori, che sono tutta la Cisgiordania e il settore orientale di Gerusalemme, l'Egitto, che occupò e amministrò la striscia di Gaza, e Israele, che occupò e si annesse la Galilea.
Cioè, tu fondamentalmente ci stai dicendo che la causa palestinese è un'invenzione per portare avanti la causa anti-ebraica, fondamentalmente. Non a caso nello statuto di Hamas si dice: Israele esisterà finché l'Islam non lo porrà nel nulla.
L'acronimo Hamas sta per Movimento di Resistenza Islamica. Cioè, nell'acronimo di Hamas la parola palestinese non esiste. Non esiste. Quindi quello che persegue Hamas è l'eliminazione fisica di Israele. Quando anche negli slogan che vengono scanditi nelle piazze d'Europa si dice Palestina libera dal fiume al mare, non sanno, o se lo sanno, promuovono deliberatamente la distruzione dello Stato di Israele, che dal Giordano al Mediterraneo c'è lo Stato di Israele. Quindi se la Palestina libera significa che non ci debba essere lo Stato di Israele, di fatto si perpetra un reato immane, e cioè la distruzione dello Stato di Israele, lo sterminio del popolo ebraico. Questo slogan dovrebbe essere messo fuori legge. Lo Stato dovrebbe vietare che si scandiscano degli slogan che sono una apologia della distruzione dello Stato di Israele e dello sterminio del popolo ebraico.
Diciamo che è uno slogan che sarebbe stato sottoscritto volentieri dal dottor Goebbels, ecco, questo mi pare un po' il punto. Ma a proposito di Goebbels contemporanei, tu che tra le altre cose sei anche un grande esperto di Medio Oriente, tu reputi verosimile un attacco militare pesante dell'Iran contro Israele?
Io sono consapevole che Israele è l'unico Stato al mondo che non può permettersi di perdere una guerra, perché sarebbe l'ultima guerra. Quindi io do per scontato che prima ancora che l'Iran scateni lanci di missili con testate nucleari o testate con armi di distruzione di massa che potrebbero essere biologiche o chimiche, Israele e anticipatamente prevarrà, interverrà prima, perché non può permettersi di essere sconfitta, di essere distrutta. Israele è un fazzoletto di terra, in qualche modo è un ghetto all'interno del Medio Oriente, e non può in alcun modo permettersi di che l'Iran lo annienti. Noi possiamo considerarci fortunati perché Israele ha un forte esercito, anche il sistema antimissili Iron Dome è di concezione israeliana. Israele è all'avanguardia sul piano tecnologico nel mondo, e questo è la salvezza per Israele, ma è anche la salvezza per l'Europa, perché qualora Dio non voglia Israele dovesse essere sconfitto e Hamas, il terrorismo islamico, dovesse prevalere, 24 ore dopo, il giorno dopo, l'Europa verrà sottomessa all'Islam.
Certo, diciamo che Israele sta tenendo la nostra frontiera mentre noi spesso li sputiamo addosso, questo è un po' il paradosso supremo, diciamo. Ma a proposito di paradossi, volevo lasciarci tornando su un'immagine del libro che mi ha colpito, perché ormai è ufficiale, no, che un termometro significativo dell'impazzimento della contemporaneità è la questione delle statue, no? Ricordiamo che l'abitudine principale dei talebani della cosiddetta cancel culture è stato l'attacco alle statue, no? Cioè noi viviamo in un momento in cui è stata attaccata la statua di Winston Churchill in nome dell'antifascismo, cioè l'ossimoro definitivo. Ma tu nel libro fai una, secondo me, contrapposizione molto significativa, che è un'altra cosa che mi ha colpito. È anche qui una cosa che non avevo mai focalizzato. Tu dici: la statua che simboleggia l'Europa in quanto Unione Europea politico-burocratica, non l'Europa in quanto cultura, è la statua di una donna esangue, quasi anoressica, che regge una moneta, sostanzialmente, no?
L'euro. Il simbolo dell'euro.
Non è come dire la statua della libertà che c'è a New York, che invece è una donna florida che regge la fiaccola della libertà. Io ho trovato questa contrapposizione, riassuntiva perfettamente del fatto che noi abbiamo costruito probabilmente un'Europa sbagliata alla radice.
È corretto. È un'Europa senza anima. È un'Europa senza anima che arriva a immaginare che l'apice della civiltà sia la moneta. E di fatto è un'Europa unita soltanto dalla materialità. È un'Europa che non ha una spiritualità condivisa, è un'Europa che nel 2005, quando l'allora pontefice Giovanni Paolo II cercò di convincere gli estensori di una bozza di nuova Costituzione dell'Europa, che poi non è stata approvata, una commissione presieduta da Valéry Giscard d'Estaing, che era un massone, ebbene l'Europa rifiutò di includere nel preambolo della Costituzione il riferimento alle radici giudaico-cristiane, che è una realtà storica, è una realtà storica. È solo grazie alle radici giudaico-cristiane che la civiltà cristiana in Europa ha potuto, farci pervenire, ereditare quella che è stata la filosofia greca, il diritto romano e poi successivamente l'umanesimo del Rinascimento, ma anche la razionalità dell'illuminismo, con tutti i distinguo che io personalmente faccio, così come è stato nel caso specifico dell'Italia anche il patriottismo del Risorgimento, e anche qui faccio tanti distinguo, perché quelli che vengono considerati padri della patria da Vittorio Emanuele II a Cavour, a Mazzini e a Garibaldi erano massoni. Il Risorgimento italiano è stata una strategia massonica basata sulla fagocitazione del sud del meridione alla casa sabauda, con, come dire, una violenza immane. Si parla di 300.000 persone che mancano all'appello tra il prima e il dopo l'azione dei cosiddetti garibaldini, oltre all'espropriazione di beni che in particolare a Napoli avevano, diciamo, il loro fulcro. Ma detto questo, il cristianesimo, nel momento in cui lo si nega come radice dell'Europa, l'Europa rimane vuota. All'interno del Parlamento europeo, della sede principale del Parlamento europeo, dove sono stato per un mandato tra il 2009 e il 2014, non esiste una cappella cristiana, esiste una sala della meditazione che può essere prenotata da chiunque, da un cattolico, da un cristiano protestante, da un ebreo, può essere prenotata da un ateo, da un satanista, la chiamano meditazione. Questa è l'Europa senza anima, è l'Europa che nega se stessa.
Sì, e diciamo che è la fotografia definitiva questa. Senti, come ultimissima domanda, volevo chiederti questo. Qual è secondo te il principale elemento di speranza, non di chimera, diciamo, ma di speranza appunto per stare alla realtà, di un elemento che esiste nella realtà e che può rappresentare la speranza contro questa deriva? Quale sarebbe secondo te?
Io ho intitolato il mio nuovo libro Un miracolo per l'Italia, proprio perché solo un miracolo potrà salvarci. Ben Gurion, quando proclamò la nascita dello Stato di Israele nel 1948, disse che chi non crede ai miracoli non è realista. Il miracolo lo fece San Benedetto da Norcia, che nacque nel 480, quindi 4 anni dopo la fine dell'impero romano d'Occidente, perché riuscì a colmare il vuoto della macro dimensione di quello che era il mondo globalizzato dell'epoca con la micro dimensione dei monasteri benedettini, al cui interno si forgiò la nuova civiltà cristiana, che poi il 25 dicembre dell'Ottocento, all'interno della Basilica di San Pietro, trovò la sua istituzionalizzazione con la nascita del Sacro Romano Impero e con l'incoronazione di Carlo Magno da parte del Papa Leone III. Noi oggi dobbiamo ispirarci laicamente alla realtà dei monasteri benedettini, creando dei microcosmi, e io in questo quest'ambito voglio dare un contributo attraverso la Casa della Civiltà, che è un luogo, una comunità dove si fa formazione culturale, dove si promuove la mobilitazione civile, perché dobbiamo innanzitutto essere forti dentro, essere illuminati da una proposta per poter al momento opportuno, quando si creeranno delle crepe all'interno di questo sistema di potere globalista, perché è profondamente disumano, quando si verificherà un vuoto, essere pronti a colmare questo vuoto con una proposta attraverso delle persone forti e determinate per rimettere al centro la persona e non più la moneta, per fare dell'Italia, nel caso specifico dell'Italia, il paese numero uno al mondo per la qualità della vita.
Allora Mardi, ti ringraziamo molto per le tue battaglie su cui non arretri da decenni. Nel suo piccolo, Radio Libertà è sempre qui per ospitarle. Grazie ancora per essere stato con noi.
Grazie a Giovanni e grazie a tutti gli amici di Radio Libertà che ci hanno ascoltato.
A presto.
Avete ascoltato Parlando Liberamente. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Thank you.